Ogni particella esistente in natura ha un doppione identico in tutto e per tutto, tranne che per il segno delle cariche associate alle interazioni fondamentali, come la carica elettrica. Questa specie di riflesso allo specchio della materia ordinaria si chiama antimateria. L'antimateria ha una massa, proprio come la materia ordinaria. Per esempio, la massa di un antiprotone, ovvero l'antiparticella del protone, è identica alla massa del protone. Ma potremmo chiederci come si comporta questa massa rispetto alla gravità. Visto che l'antimateria ha cariche opposte rispetto alla materia, è possibile che abbia anche un'antimassa. E un antiprotone è attratto gravitazionalmente da un protone, come avviene tra due masse qualunque, oppure viene respinto? Insomma, l'antimateria ha un comportamento gravitazionale identico a quello della materia ordinaria, oppure opposto, generando una sorta di antigravità? Proviamo a capirlo. Sappiamo che esiste l'antimateria da meno di un secolo perché l'antimateria non si trova in giro molto facilmente. Il fatto è che quando la materia e l'antimateria si incontrano, vengono a contatto, si annichilano a vicenda, cioè si cancellano un po' come il segno più e il meno in un'equazione. Quando questo avviene, la massa della materia e dell'antimateria si trasforma in energia. In effetti tutto quello che ci circonda è fatto di materia e per quanto ne sappiamo l'intero universo osservabile contiene soltanto materia e non antimateria. E questa indubbiamente è una fortuna perché se l'universo all'inizio fosse stato fatto in parti uguali di materia e di antimateria, oggi sarebbe fatto completamente di energia. E non solo sarebbe un universo molto noioso, ma non ci sarebbe neanche qualcuno a cui raccontarlo. Per quanto ne sappiamo però, l'antimateria ha esattamente le stesse proprietà fisiche della materia corrispondente, a parte avere tutte le cariche col segno cambiato. Se per esempio aveste una stella fatta completamente di antimateria, il suo comportamento sarebbe identico a una stella fatta di materia. Se la osservaste da lontano, non notereste nessuna differenza. Naturalmente, se esistessero stelle di antimateria nel nostro universo, non durerebbero molto perché venendo a contatto con la materia ordinaria si annichilerebbero. Per la stessa ragione, se esistessero isole di antimateria nel nostro universo, nel punto di contatto con la materia ordinaria dovrebbe liberarsi dell'energia e quindi dovremmo accorgercene. Niente del genere finora è stato mai osservato, per questo pensiamo che l'intero universo osservabile sia fatto completamente di materia. Ok, ma come la mettiamo con la gravità? Uno dei principi fondamentali alla base della nostra comprensione della fisica è che qualunque corpo, indipendentemente dalla sua massa, cade nello stesso modo, con la stessa accelerazione, in un dato campo gravitazionale. Secondo la leggenda, Galileo Galilei dimostrò questa cosa gettando dalla torre di Pisa masse diverse e osservando che arrivavano a terra precisamente nello stesso momento. Non sappiamo se Galileo abbia fatto davvero l'esperimento, però in effetti le cose stanno proprio così. Per esempio, un martello e una piuma, anche se hanno una massa completamente diversa, arrivano al suolo nello stesso momento. L'unica ragione per cui questa cosa non accade sulla Terra è perché c'è la resistenza dell'aria. Se fate l'esperimento sulla Luna, dove non c'è atmosfera, le cose vanno esattamente come dice Galileo. In effetti l'esperimento, tra l'altro, è stato fatto dagli astronauti della missione Apollo 15. Alcuni secoli dopo Galileo, Albert Einstein usò questo fatto, che si chiama principio di equivalenza, come punto di partenza per la sua teoria della relatività generale, che è a tutt'oggi la migliore teoria della gravità che abbiamo. Però, quando Einstein completò la sua teoria della relatività generale nel 1915, non poteva ancora sapere che esisteva l'antimateria. L'esistenza dell'antimateria fu teorizzata dal fisico Paul Dirac per la prima volta nel 1928, quindi più di 10 anni dopo il completamento della teoria della relatività generale. La prima antiparticella, il positrone, ovvero l'antiparticella dell'elettrone, fu scoperta soltanto nel 1932. Potrebbe quindi sorgere qualche dubbio sul comportamento gravitazionale dell'antimateria. Non è che l'antimateria si comporta dal punto di vista gravitazionale in maniera opposta rispetto alla materia? In realtà un comportamento del genere sarebbe in conflitto con il principio di equivalenza e quindi metterebbe a dura prova la teoria della relatività generale. Insomma, ci sarebbe da essere molto sorpresi se le cose stessero davvero in questo modo. D'altra parte, se l'antimateria avesse davvero delle proprietà repulsive, ci sarebbero delle conseguenze a livello astrofisico e a livello cosmologico. È vero che l'universo, a quanto pare, è fatto solo di materia, ma esistono studi teorici che hanno provato a ipotizzare cosa succederebbe se esistessero isole di antimateria con proprietà gravitazionali repulsive. massive. Insomma, sarebbe interessante togliersi il dubbio una volta per tutte e in fisica l'unico modo per farlo è facendo un esperimento. Il problema è che mettere alla prova il comportamento gravitazionale dell'antimateria è molto difficile. Quali sono i problemi? Beh, intanto la gestione dell'antimateria è problematica perché bisogna evitare che venga a contatto con la materia ordinaria. Quindi per mantenere una certa quantità di antimateria stabile per il tempo sufficiente che serve a fare l'esperimento, dovete isolarla completamente dal resto dell'universo. Per la stessa ragione la quantità di antimateria che abbiamo a disposizione è limitata. Dobbiamo produrla artificialmente in laboratorio, cosa che non è semplice e anche piuttosto dispendiosa, e per questo motivo tutti gli esperimenti che possiamo fare sull'antimateria di fatto coinvolgono particelle o al massimo atomi. E a questo va aggiunto che la gravità è incredibilmente debole se confrontata con le altre interazioni fondamentali. E questo complica enormemente il compito di misurare la caduta di un'antiparticella nel campo gravitazionale terrestre, soprattutto se l'antiparticella ha una carica elettrica. Insomma, non possiamo costruire una sfera di antipiombo e farla cadere dalla Torre di Pisa. Però negli ultimi anni si sono fatti grandi progressi, per esempio nella realizzazione di atomi di antiidrogeno, ovvero fatti di un antielettrone e un antiprotone, e gli atomi di antiidrogeno, essendo elettricamente neutri, si prestano meglio a essere utilizzati per un esperimento di questo tipo, quindi per mettere alla prova le loro proprietà gravitazionali, in sostanza per farli cadere nel campo gravitazionale terrestre e vedere quello che succede. Tutti gli esperimenti che sono stati fatti finora sugli atomi di antiidrogeno hanno mostrato che si comportano esattamente come gli atomi di idrogeno dal punto di vista fisico. La cosa che manca appunto è prendere un po' di atomi di antiidrogeno, lasciarli cadere e vedere se vanno verso il basso o verso l'alto. È possibile fare una cosa del genere? Può sembrare incredibile, ma di recente è stata fatta da un esperimento che si chiama AlphaG e che si trova al CERN di Ginevra. In sostanza, nell'esperimento si prendono degli antielettroni, degli antiprotoni, li si combina facendo formare degli atomi di antiidrogeno stabili. Gli atomi di antiidrogeno non hanno una carica elettrica, ma hanno un piccolo campo magnetico e quindi si può usare un campo magnetico esterno per tenerli confinati, intrappolarli. Poi questi atomi, anzi antiatomi, vengono tenuti a bassissime temperature, circa 0,5 gradi sopra lo zero assoluto, per ridurre la loro agitazione termica. Ora, che succede se si disattiva il campo magnetico esterno in modo da liberare questi antiatomi dalla loro trappola? Beh, siccome questi atomi si muovono in maniera casuale, una parte andrà verso l'alto, una parte andrà verso il basso, naturalmente appena incontreranno le pareti della trappola, gli antiatomi si annichileranno a contatto con la materia ordinaria. Questo ci permette di contarli attraverso l'energia che viene rilasciata dall'annichilazione. Ora, il punto è che se questi antiatomi avvertono la gravità nello stesso modo della materia ordinaria, la percentuale di atomi che vanno verso l'alto deve essere più piccola della percentuale di atomi che cadono verso il basso. Per l'esattezza, facendo dei calcoli e delle simulazioni, si trova che circa il 20% dovrebbero andare verso l'alto e circa l'80% dovrebbero andare verso il basso, ammesso che il loro comportamento gravitazionale sia identico a quello della materia ordinaria. L'esperimento ha provato a verificare esattamente questa cosa, prendendo migliaia di antiatomi di antiidrogeno e ripetendo l'osservazione molte volte in modo da ridurre gli errori sperimentali. E qual è stato il risultato? Che gli antiatomi cadono verso il basso, esattamente come gli atomi normali. Non solo, ma l'accelerazione con cui cadono, ovvero l'accelerazione di gravità, è compatibile con quella della materia ordinaria. Per la precisione, l'accelerazione misurata è compresa tra 0,46 e 1,04 volte l'accelerazione di gravità della materia normale. Quindi, indubbiamente, una misura molto interessante. Chiaramente si tratta della prima misura di questo tipo, quindi del primo tentativo di mettere alla prova il comportamento gravitazionale dell'antimateria. Sarà sicuramente necessario fare in futuro altri esperimenti del genere e migliorare la precisione di queste misure, magari per accorgersi se ci sono piccole deviazioni dall'accelerazione di gravità misurata per la materia ordinaria. Queste eventuali piccole deviazioni potrebbero dirci delle cose interessanti sulla gravità, ma già adesso il risultato dell'esperimento ci dice che possiamo escludere che l'antimateria si comporti in maniera opposta alla materia ordinaria dal punto di vista gravitazionale. Quindi il fatto che l'antimateria produca una gravità repulsiva può essere escluso, la teoria della relatività generale sembra funzionare perfettamente anche per l'antimateria. Insomma, niente antigravità dall'antimateria, è un po' un peccato per gli autori di fantascienza, ma sicuramente un passo avanti per la scienza.